Modem.
Cittadino, Dio lo vuol, canta il salmo svizzero diventato inno ufficiale elvetico soltanto da 34 anni. Il compleanno è proprio domani, 1 aprile. Dopo 20 anni di provvisorietà, dopo il fallimento di tutti i tentativi di crearne uno ex novo o di modificarne in parte musica o testo.
Al mondo intero insieme cantiamo, il patto antico ricordiamo.
Ma la SUP, la Società Svizzera di Utilità Pubblica, non demorde, impegnata com'è fin dal 1810 a favorire l'integrazione e la solidarietà della società civile, storicamente divisa da lingua, religione, tradizioni e cultura. E il 1 di agosto del 2012, sul praticello del Grütli, lancia un concorso per trovare un nuovo inno patrio che rispecchiasse le sensibilità del tempo presente, la pluralità politica e culturale della Svizzera. Le condizioni poste erano semplici. Il testo dovrà ispirarsi al preambolo della Costituzione federale del 1999 e dunque ai valori espressi dalla popolazione: democrazia, pluralità, libertà, pace, solidarietà. Mentre la melodia del vecchio inno dovrà poter rifluire ancora dalle note del nuovo spartito. Un'opera non facile, molti prospettano un ennesimo fallimento, perché la scommessa di fondo è sempre quella: come riuscire con un processo democratico a far accettare un testo e una melodia a giovani e anziani, tradizionalisti e progressisti, a chi crede che per una coesione nazionale siano necessari simboli forti e condivisi e a chi invece li rifiuta.
Genti solidari, libere ed uguali,
per ora il Consiglio federale resta fedele al vecchio inno, a più riprese negli ultimi anni ha ribadito, in risposta a diversi atti parlamentari, che il salmo svizzero regge il confronto con le composizioni musicali più recenti e grazie alla sua popolarità è un inno degno della Svizzera. Cosciente inoltre che sarebbe praticamente impossibile trovare un inno nuovo sostenuto da una maggioranza della popolazione.
Rosso e bianco in unità, la bandiera.
Non ci resta allora che votare la proposta migliore tra le sei finaliste, ma tenendo presente che saranno comunque il governo federale prima, il Parlamento poi e infine il popolo sovrano a dire se è giunta l'ora di abbandonare la bionda aurora.
Non sarà la notizia più importante della giornata informativa, ma è sicuramente quella più cliccata sui vari portali di informazione, sui blog, quella che fa più discutere, insomma, nel mondo reale e nel mondo virtuale. La proposta di un nuovo inno nazionale interessa, appassiona, divide, in un momento nel quale si discute e si riflette molto sul concetto di identità nazionale. Buongiorno da Renato Minoli, che ha curato l'introduzione di questa edizione di Modem, e da Andrea Netzer al microfono. Che cosa è veramente svizzero? Che cosa non lo è? Quali sono i miti e i simboli unitari che resistono in una società globalizzata, sempre più multietnica e multiculturale? In quale caso è opportuno aggiornare e rivedere, insomma, questi stessi simboli? Ne discutiamo con tre ospiti in studio. Saluto qui a Comano il musicologo Carlo Piccardi, già responsabile di Rete 2. Buongiorno.
Buongiorno.
Al Medienhaus di Berna sono collegati con noi l'ex ambasciatore Oscar Knapp, presidente del Comitato regionale della Radiotelevisione Romancia, membro del Consiglio di amministrazione dell'SSR, nonché membro di giuria della Società Svizzera di Utilità Pubblica. Buongiorno, signor Knapp.
Buongiorno.
Saluto a Berna anche lo storico ricercatore Sasha Zala. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Oscar Knapp, iniziamo da lei, perché a suo avviso c'era bisogno di discutere, di proporre, di studiare un nuovo inno nazionale?
Insomma, se diciamo si era proprio bisogno, è così che la società pubblica ha deciso già 3 anni fa di fare questi, di prendere questa iniziativa. La ragione dietro di questo era il fatto che tante persone non conoscono infatti le parole dell'inno attuale, e anche che le parole come noi pensiamo non sono proprio adatte alla situazione attuale della Svizzera, e per quello che abbiamo lanciato questa proposta di fare di proporre o di dare la possibilità a proporre di differenti altre varianti.
Quello che abbiamo, l'inno, il Salmo svizzero attuale, ha solo 54 anni, cioè è del 1800, ma è da 54 anni che è inno svizzero, è un periodo breve, quindi è stato adottato dopo un lungo periodo di discussione e di concertazione. Non è un po' presto per cambiare di nuovo inno?
Insomma, presto, magari sarebbe necessario, si può dire, può essere necessario di cambiare tutti i 30 anni, non so se è il tempo che conta o se è piuttosto, diciamo, il contenuto. Il contenuto del Salmo, che è un bel Salmo, mi sembra che non è proprio, come l'ho detto, non è quello che riflette la situazione attuale del nostro paese.
Quindi anche la Costituzione di riferimento è il 1848, mentre nella vostra proposta parliamo del 1999. Sasha Zala, non le chiedo un parere musicale sui nuovi inni, si possono ascoltare tra l'altro sul sito www.innonazionale.ch, ma non le sembra un po' strano che si ricorra ad una valutazione via internet, quasi un sondaggio popolare, una votazione per stabilire quello che poi dovrebbe diventare un simbolo, un nuovo mito nazionale?
Effettivamente ci si può chiedere come nascano questi miti e come vengano costruiti. L'idea in sé di questa indagine, fra virgolette, demoscopica in internet, può anche però essere simpatica, nel senso che dà una certa legittimità democratica. Infatti la questione resta aperta: come legittimare un'operazione di questo genere, visto che nelle teste di tante persone questi simboli, siano l'inno, siano anche la bandiera nazionale, anche i costumi, i famosi costumi, c'è l'immagine nella popolazione che questi siano presenti da sempre. Naturalmente non è così, sono stati costruiti, fanno parte del processo di costruzione della nazione. Quindi è interessante per me vedere come ora la Società Svizzera di Utilità Pubblica voglia costruire questo simbolo con un processo che sta cercando al quale sta cercando di dare una legittimità.
Sentiremo molti pareri in questi mesi per capire cosa è svizzero, cosa non lo è, cosa merita di essere assurto a simbolo. Carlo Piccardi, lei si è già espresso, non è favorevole alla proposta di nuovo inno, innanzitutto per una questione, potremmo dire, musicale.
Ma anche, direi. D'altra parte c'è una contraddizione nel bando stesso di concorso che è stato emanato, che ha previsto un cambiamento radicale del testo, ma un mantenimento anche parziale della musica. Cioè è già qualche cosa di ambiguo questo concetto. Quindi o si passa a un nuovo inno, integralmente nuovo, o si tiene quello vecchio. Ecco, questo secondo me dovrebbe essere la scelta. Ma il problema toccato da Zala è quello della costruzione, no? di un senso di nazionalità e di patria. È vero, tant'è vero che l'inno che abbiamo ereditato è nato negli anni 40 dell'Ottocento, quando si è arrivati alla nuova confederazione, quindi è legato strettamente alla storia del nostro paese. Gli inni cambiano quando cambiano le situazioni anche politiche, sociali e organizzative di un paese. Non so, pensiamo alla Germania democratica del 1948, che si è dotato di un bellissimo inno, forse l'unico inno moderno del Novecento che abbiamo sentito moltissimo alle Olimpiadi, quando la DDR vinceva a man bassa. Ecco, ma lì è nata una nazione, o comunque si è trasformata una nazione. Oggi la Svizzera non è in trasformazione, continua su un'onda storica, eccetera. Quindi non c'è una spinta dettata dagli eventi per arrivare a un nuovo inno. È tutta un'operazione a tavolino che questa società per il servizio pubblico ha voluto, ma che non corrisponde a un'esigenza del popolo e della nazione.
Oscar Knapp, avete detto che prima il 98% della popolazione, comincerà dai calciatori, di cui parleremo forse anche dopo, non conosce il testo. Quando Bionda Aurora, il Mattin Cindora, poi sfido anche gli ascoltatori a vedere se si ricordano più di una frase o di due frasi. Questo può essere l'argomento fondamentale per voi?
Sì, infatti non è soltanto che non lo conoscono, io penso anche che tanti non capiscono veramente quello che cantano. E, io penso anche che sarebbe utile di avere un inno che tutti possono si ricordare facilmente, un inno che possono utilizzare la melodia che è bella, la melodia attuale, e insomma adattare le parole. Quello è proprio la meta di questo esercizio. La meta è naturalmente anche di avere una discussione con la popolazione. Io adesso abbiamo cominciato questa discussione, non è una cosa che noi vogliamo forzare un nuovo inno, vogliamo una discussione.
Una discussione che sarà senz'altro intensa. Intanto sui siti dei vari giornali, sui siti informativi, si sono già lanciati dei sondaggi: volete un nuovo inno, quindi senza conoscenza di causa di queste nuove proposte o no? 75-80% dice di no. Sasha Zala, abbiamo detto del testo che non si conosce, dell'inno, del Salmo Svizzero attuale, è una questione di educazione civica che manca, con una spolverata di sano orgoglio nazionale si potrebbe ovviare, oppure è veramente un testo troppo difficile per i tempi moderni?
Ma credo veramente che sia un testo abbastanza difficile. Comunque sul fatto che vengano ripetute delle cose, posso fare un esempio, un parallelo negli Stati Uniti. Nelle scuole i ragazzi al mattino devono fare il giuramento di fedeltà. Questo giuramento che dice in America: giuro fedeltà alla bandiera degli Stati Uniti d'America e alla Repubblica che essa rappresenta, una nazione sotto Dio indivisibile con libertà e giustizia per tutti. E uno studio ha mostrato come tutti i bambini che non capiscono la parola indivisibile dicono sempre ogni mattino invisibile, quindi questa nazione è invisibile sotto Dio. Anche qui è un atto altamente solenne, è un'invenzione del 1942, quindi quando gli Stati Uniti erano in guerra, e quindi c'era la necessità di costruire questo senso di appartenenza.
Picardi, anche lei sostiene questo fatto che se non si capisce esattamente il testo nella sua interezza non fa niente, perché parliamo di simboli atavici quasi per l'inconscio collettivo elvetico.
Ma spesso si parla di religione civile opponendola appunto alla religione cristiana, comunque quella che fa riferimento a Dio. È giusto parlare in questi termini, anche perché come l'innologia cristiana è sempre stata legata al latino fino a una sessantina di anni fa, perché lo è stato? Proprio perché il latino non era compreso dai fedeli. Nessuno ha mai messo in discussione, prima del Concilio Vaticano II, la liceità di avere un canto religioso in una lingua che non si conosce. Perché? Perché è lo spirito che deve passare, non il testo, non la letterarietà. Tant'è vero che a me non dà fastidio che nella religione civile della nostra patria il canto Salmo Svizzero abbia questa dimensione aulica, metaforica, così impenetrabile. È un simbolo, obbliga l'ascoltatore o chi lo canta a trascendersi, a andare al di là del letterale. Se invece vogliamo la letteralità, cadiamo nel banale. Leggo tra l'altro una strofa del canto numero A, indicato così in internet, del nuovo testo: rosso e bianco in unità, la bandiera svizzera, simbolo di libertà, pace, forti e solidari siamo, per la libertà lottiamo. Certo, lo capiamo, ma cosa ci trasmette? Una banalità, sembra una canzoncina di scolastica per bambini delle elementari. Noi abbiamo bisogno di qualcosa di più. per sentirsi uniti in una coesione di cittadinanza, qualcosa che trascenda il quotidiano, che trascenda questo livello letterale del testo.
Ecco, c'è però da dire che oggi nelle statistiche il 20% degli svizzeri sono senza religione, ci sono nuove religioni, c'è multiculturalismo, quindi tanti svizzeri di nuova acquisizione forse non si riconoscono più in quel tipo di linguaggio, di metafora.
No, direi il contrario, proprio perché siamo in una dimensione spirituale, ho parlato di religione e credo nella religione civile, è quello che obbliga tutti a uscire dal proprio particolare, dalla propria lingua regionale, dalla propria quotidianità, per entrare in una dimensione comune, astratta quasi. Quindi ci vuole questa elevazione, sia nel testo che nella musica. Nella musica c'è stata, perché la musica di Zwissi, che era un monaco benedettino, aveva anche questo sapore anche religioso, di preghiera, di meditazione, ed è rimasto. Ed è significativo, secondo me, il fatto che i prodotti selezionati per il concorso, su 6, 4 mantengono la stessa musica e 2 introducono una variante. Non c'è nessuno che si sia scostato dalla musica originale di Zwissi, quindi vuol dire che c'è una forza in questa musica. Mi sarebbe piaciuto sentire selezionato una musica completamente diversa, magari moderna, per proprio vedere e fare un confronto.
Oscar Knapp, voi avete scartato questa ipotesi perché l'accettazione della musica di Zwissi è universale ormai in Svizzera.
Diciamo di mantenere la musica come è adesso, quella, la musica di Zwissig, questo era uno dei criteri importanti per questo concorso. E, il criterio era: si può adattare la musica, però la musica dovrebbe essere ancora riconoscibile, no? Come si dice. E, l'altro punto che dovrebbe essere, che è stato menzionato, che dovrebbe essere trascendente, diciamo, il testo. Sì, d'accordo, io sono d'accordo con quella condizione, però mi sembra che può essere piuttosto trascendente se si capisce quello che si canta. Io ho anche l'impressione che i giovani di oggi vogliono sapere quello che dicono. Insomma, le parole, ma un'altra cosa che è stata menzionata, le parole che sono presentate in queste 6 proposte, certo ce ne sono testi che sono migliori che gli altri, e appunto per questo abbiamo adesso la possibilità di discuterne e anche di sostenere o rifiutare le proposte.
Quindi c'è una discussione che è avviata, di cui anche noi insomma diamo un certo contesto. Sasha Zala, l'identità elvetica, parlando di inni, di miti, di simboli, è forse un po' diversa rispetto alle nazioni che ci circondano, perché in Svizzera non c'è una religione unica, non c'è una lingua unica, la storia sì è diventata una storia unica, ma è più difficile creare dei simboli in una realtà così multietnica, multiculturale come quella svizzera.
Effettivamente, dobbiamo però ricordare che la Svizzera in un certo modo diventa un Sonderfall, un caso particolare, in un certo senso soltanto dopo la Prima Guerra Mondiale. Prima della Prima Guerra Mondiale lo Stato sovranazionale multietnico non era l'eccezione ma era la regola. È soltanto con la Prima Guerra Mondiale che questi grandi imperi cadranno, e quindi la Svizzera si ritrova a essere uno dei pochi paesi a avere questa connotazione multilinguistica e in questo senso multinazionale. E in questo contesto penso che bisogna vedere la funzione che ha la neutralità come collante ideologico per il paese. Quindi uno strumento che in sé era concepito come strumento di politica estera diventa ora uno strumento di coesione. Infatti spesso nel pubblico si può vedere una certa confusione nel percepire la neutralità come sinonimo stesso di Svizzera. Quindi c'è questa assoluta identità fra neutralità e Svizzera. Effettivamente la Svizzera deve creare questa unità nazionale attraverso qualcosa di più di quello che dovrebbe essere soltanto un discorso linguistico. In questo senso mi sembra che le parole possono avere una loro importanza. E per riprendere quello che diceva Picardi, è ben che citava anche il Concilio Vaticano, è ben vero questa funzione del latino, ma anche ben vero che a partire da Martin Lutero la Bibbia venne anche tradotta in tedesco. È anche vero che la Costituzione federale nel 1999 venne tradotta in lingua corrente, quindi il fatto di cercare di trasformare dei testi fondamentali in una lingua comprensibile ai più, penso che sia un'operazione normale a livello svizzero.
Picardi, le chiederei forse anche, oltre che una reazione, anche un commento a questo problema che si pone sempre ogni tanto della nazionale svizzera di calcio, dove nessuno canta l'inno, a differenza di quanto fanno gli italiani, i francesi, i brasiliani. Addirittura c'è chi dice: io non lo canto perché sono di un'origine diversa. Tanti non lo cantano perché sono comunque anche loro, non hanno dimestichezza con la lingua. E c'è poi il fatto che gli svizzeri, tra virgolette, con un cognome tipo Lichtsteiner, sono diventati una minoranza.
Un problema svizzero. In Italia se ne è parlato molto, perché durante le trasmissioni televisive all'inizio della partita si ascolta l'inno e sfilano i primi piani dei calciatori, ma ancora adesso quando la squadra italiana si presenta su solo la metà dei calciatori
Buffon
canta,
Balotelli no.
E comunque non capiscono le parole, perché il testo di Mameli è altrettanto complicato e aulico di quanto lo sia il nostro salmo, ma nessuno lo mette più in discussione. Nessuno lo mette più in discussione. Perché? Perché è un monumento sonoro, no? È l'equivalente a un monumento sonoro. Non si entra nel dettaglio. È come la statua di Garibaldi per l'Italia, o per noi la statua di Guglielmo Tella al Torfo, il Leone Morente a Lucerna. Nessuno viene a mettere in discussione il fatto che siano invecchiati come modelli. Mi chiedo chi sostituirebbe il Guglielmo Tell e il Gualtierino al Torf davanti all'orologio della città, del comune, con una statua moderna. No, perché fa parte della storia. L'inno deve anche avere un sapore storico, far sentire che la Svizzera non è nata ieri, non nasce oggi, ma è nata quella moderna, 150-160 anni fa, addirittura la prima confederazione, se vogliamo, 700 e più anni fa. E quindi il sapore di vecchio fa parte del gioco in qualche modo, è qualcosa che dobbiamo tramandare. Chi viene dopo di noi deve sapere che prima di loro c'è stato qualcuno che ha creato la confederazione, quindi deve mettersi in sintonia con quello. E il linguaggio va accettato. Linguaggio aulico, linguaggio arcaico, se vogliamo, deve essere accettato per questo motivo.
Parliamo di miti, di identità nazionale, di storia, di simboli. Knapp, lei è stato per anni ambasciatore della Svizzera all'estero. Qual è l'immagine, qual è il mito della Svizzera che gli stranieri in qualche modo ritengono?
Gli stranieri hanno una grande una buonissima impressione della Svizzera. È la cosa importante che vedono la Svizzera, è una Svizzera neutra, naturalmente la neutralità è importante, l'aiuto che la Svizzera offre a diversi paesi, soprattutto i paesi nel sud. La Svizzera come la democrazia diretta, quello per esempio ero ambasciatore in Austria, gli austriaci dicono: voi siete proprio l'unico paese dove avete proprio una vera democrazia. Anche il federalismo, queste cose sono elementi che gli stranieri, ho anche vissuto nel Brasile, lì anche hanno questi punti importanti. Questo immagine della Svizzera. Io vorrei soltanto ancora dire una parola rispetto il fatto che dobbiamo prendere qualche cosa del passato anche nell'inno. E questa era proprio la ragione principale che abbiamo detto. Il criterio è di mantenere questa melodia più aperto possibile della melodia attuale del Svizzik. Però io devo ripetere che le parole, se non si capiscono le parole, non vedo proprio la ragione di mantenerle. Io lì non vedo il problema se adattiamo le parole finché tutti capiscono quello che cantano. Per esempio, Brasil, ho vissuto 8 anni nel Brasile, quando tutti sappiamo che Brasile, quando giocano il calcio, l'equipe brasiliana cantano proprio con un ardore incredibile, e certo che conoscono tutte le parole. Loro hanno, non so, 3 o 4 strofe e non finiscono dopo la prima. Mi piacerebbe se noi svizzeri potrebbero anche avere un imno col quale possiamo proprio identificarci pienamente.
Zala, un mito comune, un inno per gli svizzeri diventa ancora più importante proprio perché siamo quadrilingue, mentre per il brasiliano forse è più facile sia a livello poetico, estetico e anche letterario identificarsi in una storia, in una lingua, in una religione, in un certo sistema, mentre la Svizzera è più difficile trovare dei miti comuni. Cioè, il vero svizzero è quello svizzero tedesco, quello francese, quello italiano, sono forse 3 identità diverse, 4 con i romanci.
Effettivamente questa costruzione dei simboli nazionali è abbastanza complessa. Se pensiamo all'immagine, prima abbiamo parlato dell'immagine svizzera all'estero, pensiamo a un'immagine, diciamo, di politica interna, potremmo immaginarci un coro con i costumi tradizionali, con delle bandiere svizzere, che sta cantando l'inno nazionale. Ebbene, se decostruiamo questa immagine che ci è tanto cara, dobbiamo convenire da un punto di vista storico che la bandiera svizzera come simbolo nazionale viene introdotta soltanto nel 1840 quale bandiera militare dal generale Dufour, dunque un'operazione del XIX secolo. Questi costumi che tanto conosciamo sono in larga misura un'invenzione degli anni 20 e poi propagati in maniera particolare per il 1939, quando ci fu l'esposizione nazionale. E infine l'inno, che ci sembra che sia presente da sempre e che abbiamo ora sentito, a partire dal 1961. Quindi, da un punto di vista storico, mi piace ricordare che questi simboli, che ora, dopo una generazione o due o tre anche di distruzione civica, ci sembrano atavici, quasi appartenere al DNA stesso del nostro paese, invece sono il processo di una costruzione. E mi pare anche importante ricordare come la Svizzera sia molto attenta a queste operazioni, perché per altri paesi dove l'introduzione, per esempio l'inno nazionale, è funzionata in maniera un po' più burocratica, c'è una decisione e finisce lì, diciamo, per la Svizzera è abbastanza sintomatico che il Consiglio federale prese la decisione a titolo temporale, a titolo di prova, e anche l'introduzione della bandiera nazionale non è che sia avvenuta da un giorno all'altro. Quindi credo che la Svizzera sappia di questa sua difficoltà a creare una sua immagine nazionale e sia molto attenta a questi processi. In questo senso vedo anche l'operazione attuale come un esperimento interessante che lancia una discussione che mi sembra possa dare dei frutti su quella che è la nostra identità nazionale.
Signor Peccardi, se le si è espresso sull'inno, su contenuti, però c'è anche in questo momento, parlando di inno, anche non dico uno scontro, ma un confronto fra restauratori e progressisti, fra chi vuole una Svizzera, diciamo, in Ticino diremo di zoccolette oppure di Trachten, di Volksmusik, e una Svizzera che vuole piuttosto mettere l'accento sull'apertura verso il mondo, anche dal punto di vista tecnologico, culturale, scolastico.
Ma io penso che ci siano anche tanti falsi problemi dietro queste discussioni, e vorrei ritornare al primo esempio di inno nazionale, che è la Marseillaise. La Marseillaise è nata nella mente di Rouget de Lisle, che era un ufficiale del genio sul fronte contro la guerra degli alleati contro la Francia a Strasburgo, è quindi un canto di guerra. Ed è lì che nasce la nazione, cioè il canto nazionale, l'inno nazionale è la prima manifestazione del popolo che canta, perché il popolo prima, suddito, era spettatore di inni imposti dall'altro. Non è vero che gli inni nazionali, come ha detto Zara, siano negli altri paesi il risultato di operazioni burocratiche. La Marseillaise si è imposta perché i marsigliesi che marciavano su Parigi la cantavano e si è diffusa. L'inno di Mameli è nato nell'ambito del risorgimento prima ancora che ci fosse la nazione italiana. Ecco, e anzi non fu nemmeno adottato dall'Italia unitaria, che aveva adottato come inno la Marcia Reale. Fu recuperato nel 48 con la creazione della moderna Repubblica Italiana. Quindi quello che ha detto anche il collega Romancio, no, dell'ardore con cui i brasiliani cantano il proprio inno, che è una marcia, ecco, questo è legato alla natura di questi inni che sono stati determinati anche da eventi bellici, guerrieri, eccetera. La Svizzera non ha avuto bisogno di una guerra, se non quella Sonderbund, con pochi morti. Quindi lì va il senso della meditazione che traspare dal nostro inno, che non è legato a una battaglia, a una guerra.
Quindi i pareri sono chiari, la discussione è lanciata, avremo tempo ancora di discuterne per parecchio tempo. Io ringrazio i nostri ospiti Sasha Zala, Oscar Knapp, Carlo Picardi. Ricordo infatti che fino al 15 maggio sarà possibile esprimersi sulle proposte di nuovo inno nazionale ascoltandole naturalmente sul sito www.innonazionale.ch. In seguito ci sarà una seconda consultazione, alla fine saranno comunque il Consiglio federale, il Parlamento, il popolo svizzero a pronunciarsi. Il cammino dunque per un eventuale nuovo inno è davvero lungo. Vi ricordiamo anche un altro sito www.rsi.ch/modem, questo per riascoltare la nostra trasmissione. Noi ritorniamo domani, da Andrea Netzel al microfono, Renato Minoli in regia, buona giornata.